A tutti i nostri affezionati ascoltatori e ascoltatrici un cordiale bentrovati per trascorrere insieme un po' di tempo dedicato a riscaldare sentimenti di fede e riscaldare il nostro futuro alla luce e sull'esempio delle virtù di San Giuseppe. Il tempo dell'Avvento, che abbiamo iniziato da poco, è un tempo dedicato all'attesa. E Giuseppe, che è stato il santo più vicino a Gesù e a Maria, è diventato un momento particolare di essere questo protagonista di un silenzio e quindi ha dato inizio a questa storia della salvezza con una decisione presa da Dio stesso dall'eternità. Il Padre Creatore ha pensato di inserire nel tessuto della nostra storia umana la presenza del suo figlio Gesù, il Messia atteso da secoli. Il tempo dell'Avvento è tempo dei desideri, dei sogni e dell'eco di una nostalgia di una patria futura dove non ci sarà più un tramonto, ma soltanto luminose e perenne aurore. Per questo preghiamo lo Spirito Santo che ci mantenga viva questa nostalgia di cielo e sentiremo davvero con la voce di Rosy questa invocazione allo Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
San Giovanni Paolo II, nell'enciclica sulla Madonna, Muriris et Dignitatem, descrive la gerarchia della santità. In questa classifica, Maria, la mamma di Gesù, evidentemente occupa il primo posto. Il secondo posto appartiene a San Giuseppe, quindi prima degli Apostoli e prima di tutti gli altri santi. Allora, in questo inizio di Avvento, pur nel cammino faticoso ed incerto che stiamo vivendo in questo momento a causa del virus, ammiriamo questa costellazione di esistenze umane che possiamo chiamare la Santa Famiglia una Trinità terrestre, perché risplende in loro, nella loro vita, davanti a noi, soprattutto in questa stagione liturgica che ci prepara al Natale del Redentore, come protagonisti di una luce di consolazione per tutta la Chiesa. Non siamo orfani. Il nostro cammino di conversione ci spinge a far crescere sempre di più il desiderio di imitare lo stile di relazione vitale nella grande famiglia che Gesù ha fondato, che è appunto la famiglia della Chiesa che è sparsa nel mondo. Le nostre comunità familiari ed ecclesiali dovrebbero diventare dei laboratori privilegiati di fraternità e palestre in cui ci si allena a vivere l'amore vicendevole esteso con il nostro esempio a tutte le famiglie del mondo intero. In questo particolare modo, per noi che guardiamo San Giuseppe con ammirazione, desiderosi di cogliere dalla sua spiritualità elementi di discernimento per la nostra fede, che sia sempre più trasparente, matura, viva, efficace. Allora facciamoci prendere la mano da San Giuseppe, che nella filigrana della sua vita ci offre pagine dell'Evangelo in cui intravediamo come ha fatto con Gesù il Padre, così prende per mano anche noi, offrendoci pagine meravigliose di un'assistenza presente, perenne, appassionata accanto a Gesù, per permettergli di compiere la sua missione dentro di noi. Santa Caterina da Siena, nel giorno dell'Annunciazione, in una sua riflessione alle suore da Siena, appunto, invita la sua comunità a leggere questi brani dell'Evangelo attingendo dei sentimenti provati da San Giuseppe nel saluto dell'Arcangelo Gabriele e del suo amore verso Maria, e il desiderio quindi di obbedire alla volontà di Dio che ha fatto pronunciare queste parole che ci invita ad una più profonda comunione col mistero dell'incarnazione e della vita nascosta di Gesù a Nazareth, con la fede, la speranza e la carità che San Giuseppe appunto hanno vissuto in pienezza, e trovano quindi questo pasto di un mistero nascosto nei secoli, ma che appunto si fa evidente, luminoso, appunto nella vita di Gesù. Quando Gesù ha incominciato la sua vita pubblica, l'esistenza terrena del suo papà terreno, Giuseppe, molto probabilmente era già terminata. Aveva compiuto la sua missione di padre putativo, e allora bisognerà rileggere la pagina dell'Evangelo che fa da cuore pulsante di energia, di vitalità, di luce, di forza, di fede, per cogliere il mistero appunto di questa azione di Dio nella vita di Giuseppe. La prossima festa dell'Immacolata noi festeggeremo il 150° anniversario della proclamazione del patrocinio di San Giuseppe nei confronti della Chiesa Universale. Dio creatore, padre dell'umanità, padre invisibile nella creazione dell'universo, nel mandare in un modo legale in mezzo a noi, quindi figlio di questa umanità e il figlio suo Gesù per redimere il mondo intero, dopo il peccato scelse appunto San Giuseppe, uomo giusto, per essere la sua immagine qui sulla terra. Il Padre creatore è il silenzio abissale che mai nessun occhio umano è riuscito a vedere e nessun orecchio è riuscito a sentire. Giuseppe diventa quindi il prototipo, il visibile che sostituisce l'invisibile. Giuseppe dà forma concreta al silenzio del Padre. Possiamo dire che il Padre creatore è l'artigiano dell'universo, in quanto creò insieme al Figlio e allo Spirito Santo tutte le cose del cielo e della terra. Giuseppe è l'artigiano carpentiere che lavorò nel suo laboratorio di Nazareth insieme al suo figlio Gesù per dare dignità anche al lavoro umano. Lavorare è relazionarsi con la creazione per trasformarla alle nostre esigenze, così da diventare nella nostra vita il prolungamento vivente del suo messaggio di amore e di creazione. L'Evangelo ci racconta che così fu generato Gesù. sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente di adulterio, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore, e gli disse l'angelo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, la tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno Giuseppe, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse nel senso biblico. Ella diede allora alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
Vergine Immacolata, che con stupore hai accolto nel tuo grembo l'autore della vita, insegnaci ad accogliere e meditare la divina parola, perché anche noi possiamo generare nella fede il Cristo tuo Figlio. Apri il nostro cuore alle parole del Figlio tuo e fa che camminiamo sempre sulla via dei suoi comandamenti. Tu che hai saputo riconoscere il Cristo di Dio nel tuo Figlio, nato povero e adagiato nell'umile mangiatoia, dona anche a noi di poterlo amare e servire nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo lungo le strade della vita. Allontana da noi ogni male, liberaci da questa epidemia e dal virus dell'indifferenza e dell'odio. Donna tenera e forte, che sotto la croce del tuo Figlio hai accolto il suo testamento d'amore e sei diventata madre di tutta la Chiesa, aumenta la nostra fede, sostieni la nostra speranza e dona nuovo vigore alla carità, perché ogni uomo si scopra figlio amato di Dio e fratello di tutti. Fa che un giorno possiamo contemplarti nella gloria del cielo insieme al tuo Figlio risorto e vivente per sempre. Amen.
Abbiamo ricordato poc'anzi che San Giuseppe non sarà presente con Maria al momento della passione di Gesù, ma questo testo evangelico principale che gli concerne, che appunto lo riguarda, ci fa intravedere che ha vissuto la sua passione più dolorosa con fedeltà, sapendo che anch'egli viveva questi momenti di disagio, di difficoltà, e la sua fede, come quella di Abramo nel sacrificio del suo figlio Isacco, continuò perché ebbe fiducia che Dio non poteva tradirlo, non poteva lasciarlo solo. Per Giuseppe è il sacrificio della sposa, Maria, la persona più amata da lui, che diventa appunto anche il suo sacrificio. Il testo ci fa capire che non c'è nessun dubbio riguardo all'innocenza di Maria, non sospetta certamente di adulterio, anche se il fatto è incomprensibile umanamente. Ma egli sa che il figlio che Maria porta nel grembo non è il figlio suo, e per questo si sente in dovere di rinunciare al matrimonio per non ingannare nessuno. E allora è il momento in cui Dio interviene, come aveva fatto per Abramo, Dio gli ridona Maria come sposa in un modo completamente nuovo, già madre del suo figlio unico, concepito per opera dello Spirito Santo e affidato alla sua paternità perché potesse diventare padre accanto a lui. Questo fatto all'inizio della vita di Gesù ci fa percepire una risonanza profonda tra questo brano dell'Evangelo e quello che l'Evangelo ci fa ascoltare alla fine della vita terrena di Gesù, quando il figlio morente sulla croce consegna la custodia del figlio prediletto Giovanni a sua madre Maria. E dice l'Evangelo, appunto, a partire da quell'ora il discepolo Giovanni la prese con sé. Prima di Giovanni è Giuseppe ad avere ricevuto da Dio il grande dono di Maria ed aveva accolto questo dono nella fede, nella speranza, nell'amore. Giuseppe aveva preso con sé Maria come sposa, accogliendo allo stesso modo Gesù presente nel suo grembo virginale. Gesù, vivente in Maria, il testo citato da Matteo è come l'annunciazione a Giuseppe, senza parole, la sua obbedienza e il suo sì, pieno di e definitivo, con tutto il suo amore di sposo e di padre, di sposo verso Maria e di padre verso Gesù. Giuseppe è l'uomo giusto, chiamato da Dio ad essere padre, a prendere inseparabilmente il figlio e la madre, Gesù e Maria. E l'espressione che viene ripetuta nel capitolo secondo di Matteo, prendi il bambino e sua madre, e Giuseppe obbedisce immediatamente per salvare la vita del figlio di Dio. Allora egli si alzò, prese il bambino e sua madre di notte e partirono per evitare che fosse ucciso dai soldati. Lume di Giuseppe è così grande, il più grande santo dopo Maria è stato invece sconosciuto durante molti secoli. Con un influsso disastroso poi dei Vangeli apocrifi e ne hanno fatto una figura scialba, non tanto positivo oltretutto. Un uomo vecchio, vedovo, che ha avuto dei figli prima del suo matrimonio con Maria, un uomo che dubita e che sta lontano da Maria e dal bambino al momento della nascita. Al contrario, l'Evangelo di Luca ci dice chiaramente che i pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Nonostante alcuni testi belli dei padri della Chiesa su di lui, su Giuseppe, non aveva neanche una festa Giuseppe. A differenza degli apostoli, della Maddalena, degli altri discepoli di Gesù e dei martiri, bisogna aspettare la fine del Medioevo per lo sviluppo del suo culto, con San Bernardino da Siena in Italia, con Jean Gerson in Francia, ma è Santa Teresa d'Avila che nel XVI secolo appunto fa esplodere il culto a Giuseppe. Tutta la sua dimensione teologica viene messa in evidenza, cioè cristologica, cioè legata a Cristo Gesù e anche legata alla Chiesa. Quindi questa diffusione del culto universale, della sua paternità nei confronti della Chiesa. Si potrebbe dire che Teresa ha inaugurato nella Chiesa una grande riparazione di questa ingiustizia nei confronti di Giuseppe. Così negli ultimi secoli, negli insegnamenti dei papi come l'esperienza dei santi, San Giuseppe è passato al primo piano nella vita della Chiesa, assolutamente inseparabile da Gesù e da Maria. Così è molto bello per noi essere dentro questo manto carmelitano in cui appunto Madre Teresa conclude questi gli esercizi della solennità di San Giuseppe, mettendo sotto il manto suo e la sua protezione. E allora siamo davvero felici, soprattutto in questo momento storico, quando la nostra famiglia appunto si ritrova spiritualmente intorno al presepe e trova appunto Giuseppe e Maria e gli angeli che riconoscono in Giuseppe il papà che Dio nella sua fedeltà e nella sua fiducia in Giuseppe lo accoglie come padre e lo sostituisce, anzi lo presenta come l'ombra sua che cammina accanto a Gesù per sostenerlo, difenderlo, alimentarlo, educarlo.
Le congregazioni religiose maschili e femminili quest'anno ricordano solennemente la firma del decreto in cui la Chiesa ufficialmente si metteva sotto la protezione paterna di San Giuseppe. Infatti l'8 dicembre del 1870 nella Città del Vaticano veniva firmato il decreto con cui si riconosceva ufficialmente la paternità civile di San Giuseppe, capo famiglia residente in Palestina. Dal Campidoglio di Roma era partito l'ordine di un censimento dell'impero, per il quale tutti i sudditi erano costretti a recarsi nella città natale delle famiglie e registrare il proprio nome. Per questo Giuseppe e Maria si misero in viaggio da Nazareth e Betlemme e là Maria partorì il figlio di Dio, Gesù. Così, provvidenzialmente, Gesù è nato a Betlemme, il cui nome racchiude il futuro di una vita. Infatti, Bet-lemme, nella lingua originale, significa casa del pane. Gesù si presenterà al popolo e si definirà pane della vita. Parlare di un padre è legare la sua figura ad una tavola, ad un mangiare insieme. Giuseppe forma la sua famiglia a Nazareth per guadagnare il pane e mantenere la famiglia, nomade ai primi tempi e poi residente a Nazareth. Tutte le parole umane, nelle loro pieghe delle loro radici, nascondono un significato, un'anima, con tutti i valori che Dio semina nella vita di ogni persona. Anche la parola patrocinio racchiude un patrimonio di valori che ha la sua sorgente nella paternità. È il padre che dona il seme fecondo al grembo della donna e da quell'unione fiorisce la vita. Sappiamo che San Giuseppe non ha affidato il suo DNA genetico a Gesù, il figlio di Dio, ma ha trasmesso una grande dignità alla somiglianza umana di Gesù. Dio Padre conosceva anche l'eroica fedeltà di Giuseppe ai desideri di Dio. Dio Padre si è fidato di Giuseppe perché conosceva la nobiltà dei suoi sentimenti e l'amore che lo avrebbe legato a Gesù. Il suo amore era tutto il capitale che un uomo poteva donare ad un figlio. Era certo che la sua ombra divina in Giuseppe si sarebbe conservata senza incrinatura. Il silenzio di Giuseppe è una miniera di sentimenti che San Giuseppe stesso rende eloquente con la stessa illuminazione dello Spirito Santo che ha generato il figlio suo nel grembo della Vergine Maria. Ogni azione di Giuseppe, registrata negli Evangeli, è una manifestazione trasparente della volontà di Dio, eseguita con generosa fedeltà e prontezza da parte di Giuseppe. Ora ci facciamo prestare la voce dall'esperta biblista Rosanna Virgili, che sulla nostra rivista di San Giuseppe, la pionione del transito di San Giuseppe, il mese scorso ha scritto che Nazareth, questo agglomerato di case contadine dove Gesù fin dalla sua infanzia si è trovato a vivere. Abbiamo visto come il figlio di Dio, per volontà dell'imperatore romano, è nato a Betlemme, la casa del pane. Dopo i viaggi e fughe è ritornato in Galilea per vivere a Nazareth. Nazareth allora è il paese dove Gesù si trova a crescere sin dalla primissima infanzia. Se come figlio di Dio egli viene da Betlemme, per la sua vocazione e ascendenza messianica dal paese di David, come figlio dell'uomo Gesù viene dalla Galilea, dalla città di Maria e di Giuseppe. Il ricordo che Gesù doveva avere da adulto delle sue origini era quello di un villaggio di cui così poco si conosce, se non che fosse il paese dell'anima del Signore. Tutti noi serbiamo nell'intimo, infatti, il profumo dell'aria, i colori della casa e della piazza, la dolcezza dei volti e il timbro della voce della gente che per prima abbiamo conosciuto. Lo sguardo, la risata, l'abbraccio di nostro padre, i suoi ritorni a casa, ansiosamente attesi, sempre troppo tardi per noi bambini, che volavamo tra le sue braccia non appena apriva la porta e ancora non si era levato il cappotto. Ma com'era il padre di Gesù quando rientrava dalla sua famiglia la sera? Che odore aveva il cielo di Nazareth, umettato sulle guance di Giuseppe, quando baciava il figlio prima che andasse a dormire? Tenendo conto di ciò che dicono i racconti evangelici sul carattere dei nazaretani, siamo costretti a farci un'idea non troppo positiva degli stessi. Da Nazareth può forse venire a qualcosa di buono? Replica Natanaele a Filippo, che lo invitava a seguire Gesù, sicuro nel dire che abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Un giudizio che lo stesso Gesù doveva condividere, visto il pensiero che poi egli esprime su Natanaele: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Del resto, anche l'evangelista Luca non è tenero verso gli abitanti di Nazareth, i quali, trovando Gesù nella loro sinagoga, si riempirono di disdegno, ascoltando le sue parole, al punto che si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Gesù, insomma, dovette scappare dal natio borgo selvaggio, per dirla con Leopardi, che così presentava la sua Recanati, dove non si sentiva né compreso né amato. Anche Gesù disse di Nazareth: nessun profeta è ben accetto nella sua patria, ricordando ai suoi compaesani che neppure Elia fu medico nella sua terra originaria, ma fu inviata al contrario a una vedova a Sarepta di Sidone, e che Eliseo non guarì nessuno dei tanti lebbrosi che al suo tempo v'erano Israele, ma solo Naam di Siria. Eppure mai al figlio dell'uomo fu tolto il nome di Nazareno, figlio cioè di quel Giuseppe che nella minuscola cittadina di Nazareth tutti sapevano bene chi fosse. E addirittura il termine Nazoroeo si è conservato nel mondo semitico per designare i discepoli di Gesù, mentre il nome di cristiani apparve ad Antiochia e finì per prevalere più tardi nel mondo greco-romano. Il padre di Gesù non era dunque nobile né ricco, non veniva da una grande città, ma da un borgo che non sarebbe apparso neppure sulle guide turistiche se a quel tempo fossero già esistite. Un paese che non apparteneva a un tessuto urbano palatino, come poteva essere Gerusalemme o Samaria o Sichem, cioè attorno al palazzo di un monarco, di una famiglia patrizia o di un padrone governatore. Nazareth era un modesto agglomerato di case di contadini, commercianti e artigiani, che potremmo paragonare a quelli che si sviluppano oggi nella provincia italiana o nelle aree della buona periferia delle nostre città. Lì Gesù era cresciuto da un padre adulto, responsabile, saggio, che dava vita alla sua famiglia e ai suoi figli col suo lavoro, dentro la trama di affetti e legami familiari, politici, sociali, sensibile all'ascolto della parola di Dio, condiviso con gli amici galilei e verosimilmente messo in pratica con tutte le specie di poveri, con gli stranieri, gli incirconcisi, i giusti e i peccatori. La casa di Nazareth era senz'altro aperta a tutti gli ospiti e un piatto di zuppa d'orzo doveva sempre restare sulla tavola per chi affamato dovesse passare di là, insieme a un bicchiere di vino rosso per ristorare il cuore.
Santa famiglia di Nazareth, donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Trasforma le nostre famiglie in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente, di bontà e di pace. Amen.
Bene, lasciamo questo paesino sperduto nella Galilea che ha dato appunto la possibilità a Gesù di imparare a vivere l'esperienza umana in mezzo ai suoi compaesani per annunciare che appunto sabato 5 di dicembre alle ore 15:30 si aprirà un convegno dedicato appunto a San Giuseppe e la prima conferenza sarà tenuta da Padre Zevini e parlerà del Tempio di Gerusalemme che Gesù appunto annuncerà di venire a sostituire il Tempio di Gerusalemme, lui il Tempio di Dio dove possiamo trovare appunto Dio Padre, Creatore, Redentore in Gesù e lo Spirito Santo. E poi seguirà questo convegno che l'abbiamo dovuto ridurre per necessità e per le circostanze del virus, alle 17 ci sarà una seconda conferenza di Padre Gaetani e parlerà appunto della spiritualità, del custodire. Cosa significa cioè che Giuseppe, patrono universale della Chiesa, custodisce la Chiesa, e poi seguirà alla domenica 6, seguirà anche su Facebook alle ore 10:30 Padre Tullio dei Giuseppini del Murialdo, e anche ci sarà un saluto anche del Super Generale dei Guanegliani Don Umberto Brugnoni, non so, San Giuseppe, e alle ore 12 ci sarà una celebrazione, con celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinal Bertello e concelebrata dai Super Generali Don Tullio e il padre degli Oblati di San Giuseppe di Asti, e anche i sacerdoti della prima del transito di San Giuseppe, quindi Roma. Ci sarà una concelebrazione solenne in cui appunto si chiuderà, più modestamente, perché si pensava a cose più grandi, ma il virus ci ha tagliato un po' le gambe, ci ha impedito di trovarsi con solennità più estese e pubbliche. Ci sarà questa, a mezzogiorno si concluderà con questa celebrazione eucaristica. La pagina per trovare appunto questi incontri online è la pagina Facebook della Basilica di San Giuseppe al Trionfale, e chi lo sa può andare sulla pagina appunto Facebook Basilica San Giuseppe al Trionfale. Con questo un saluto cordiale, una buona serata, che Dio davvero ci copra col manto di San Giuseppe e ci dia questa possibilità di sentire questo calore di un padre che è accanto a noi per far crescere sempre di più il suo figlio nella nostra vita, nelle nostre opere e nel nostro amore. Buona serata a tutti, grazie.